Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
È stato più difficile soprattutto per un confronto mio personale, nel senso di vedere persone che stavano andando avanti, avevano successo e io invece mi ero fermata in un certo senso, perché soprattutto quello che penso è che sia difficile dirlo alle persone che magari ti conoscono meno, perché magari conoscono meno il tuo valore e quindi possano pensare che tu sia stata licenziata per una tua mancanza, in un certo senso, per qualche tuo problema.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di Dianora, brillante bocconiana di 30 anni che ha studiato o lavorato per tutta la sua vita, fino a qualche mese fa, quando ha vissuto un'esperienza che non aveva mai provato prima, quella del licenziamento.
Ciao, sono Dianora e ho 30 anni. Ho studiato marketing perché mi sono innamorata del mondo della pubblicità e ho quindi continuato il mio percorso, la mia carriera lavorativa nell'ambito della pubblicità, specializzandomi poi nella pubblicità online e in tutto quello che è il digital marketing.
Dianora si è innamorata dell'idea di un mondo lavorativo, raccontato anche in alcune serie TV. Poi, come spesso accade, la realtà aveva un sapore un po' diverso.
Il mio primo approccio nel mondo del lavoro è stato in un'agenzia pubblicitaria perché mi ero innamorata del mondo dell'advertising guardando Mad Men, la serie televisiva. È stato anche un po' un disincanto perché quel mondo non esiste più. Forse meglio, perché essere una donna nel mondo pubblicitario all'epoca forse non era neanche così facile. Però il mio primo approccio è stato anche un po' una disillusione in questo mondo, un po' per un approccio nuovo che avevano le aziende nei confronti delle agenzie pubblicitarie e un po' anche forse per il livello di stipendi e la possibilità di crescita all'interno di queste agenzie, chiamiamole più tradizionali. Ho quindi deciso di provare a buttarmi nel mondo nuovo che all'epoca era il digital marketing e mi sono specializzata in questo settore dove tutto era molto più dinamico, sia a livello di contenuti, di possibilità di crescita, sia a livello di stipendi.
Delusa dalla realtà che si trova davanti, Dianora cerca una strada alternativa, che per un attimo pensa di aver trovato in una nuova società, una startup, un posto più fresco, meno paludato.
Ho iniziato a collaborare a inizio 2021 con una startup. Ero molto entusiasta di questa collaborazione perché mi permetteva di mettere in pratica tutto quello che avevo imparato e tutto quello che avevo anche studiato all'università in termini sia di marketing e comunicazione sia di digital. Potevo spaziare molto nella creatività, nella creazione di una strategia.
Le cose vanno talmente bene che ad un certo punto a Dianora viene proposto di passare da un contratto di collaborazione ad una vera e propria assunzione.
Ho collaborato con questa startup da inizio 2021 in modo occasionale e la collaborazione è diventata sempre più intensa e l'apprezzamento da parte del fondatore è sempre più esplicita, per cui mi è stato proposto un contratto a tempo indeterminato e ho iniziato a collaborare da dipendente con loro a metà novembre. Sembrava andare tutto bene e i feedback che mi erano stati dati inizialmente erano molto positivi e molto stimolanti. Sembrava andare tutto bene fino a che tutto è cambiato repentinamente, improvvisamente a dicembre, e il 30 dicembre sono stata lasciata a casa.
Per Dianora è un fulmine a ciel sereno.
È difficile da dire cosa sia cambiato precisamente. È cambiato forse l'atteggiamento e l'apprezzamento della persona che mi aveva assunto. E il rapporto è andato ad incrinarsi improvvisamente in modo irreparabile.
Il lavoro quotidiano, da che era condiviso, stimolante, piacevole, comincia invece a diventare un continuo rimprovero, una perpetua correzione, come se improvvisamente il suo contributo, da prezioso che era, fosse diventato inutile e anche alcuni patti sembrano essere rimessi in discussione.
Per esempio, dei testi che erano stati approvati e scritti insieme a inizio novembre, dopo un mese improvvisamente non andavano più bene, non andava più bene niente e il mio contributo, sembrava anzi essere negativo. Mi venivano rinfacciate cose che erano state concordate a voce, ovviamente niente di scritto, però nei tempi precedenti, nel senso che l'orario di lavoro, ovviamente sul contratto c'è scritto 9-18, ma si è sempre detto che era flessibile. Mi era stato detto esplicitamente, per esempio, che potevo arrivare alle 9:30 e invece mi è stato rinfacciato che mancavo di rispetto ai miei colleghi perché arrivavo alle 9:30 quando gli altri arrivavano alle 9. Quindi sono cose che ti sorprendono e questi sono piccoli esempi, però non sai neanche bene come affrontare, secondo me, questa situazione, perché non è soltanto hai sbagliato a fare questo. Cosa e c'è qualcosa di costruttivo, non lo so, ho sbagliato a scrivere un testo, per esempio, guardiamo insieme cosa c'è di sbagliato e guardiamo come farlo meglio. Era solo un dialogo molto distruttivo, soprattutto a livello personale, più che professionale. E quindi il coinvolgimento emotivo era molto alto ed era difficile affrontarlo, soprattutto per una persona come me che non ama i conflitti, e mettevo in dubbio me stessa piuttosto che invece vedere le cose in modo un pochino più oggettivo. E quindi avevo anche paura di rispondere, cioè non rispondere, però avevo paura di far valere anche la mia voce e i miei diritti. A un certo punto però i toni sono diventati molto accesi e lì è stato il momento di rottura in cui ho capito che era impossibile, si era arrivati a un punto di non ritorno, era impossibile vedere una soluzione positiva.
Dianora tenta la strada del dialogo, ma senza successo.
Avevamo già avuto una conversazione in cui avevamo cercato di capire un po' meglio il punto di vista dell'altro. Che però era degenerata anche quella conversazione, nel senso che si erano accesi i toni e soprattutto da parte dell'altra persona. Quindi quando mi ha convocato per questa nuova chiacchierata, avevo capito che si diceva va bene, partiamo da zero, cancelliamo quello che è successo, oppure che sarebbe, diciamo, in un certo senso finita. Quindi sono arrivata in ufficio e mi è stato detto da questa persona che la cosa non stava funzionando, che così non si poteva andare avanti e che quindi la nostra collaborazione terminava. Io in quel momento mi sono sentita, diciamo, in un mondo un po' parallelo, fuori dal tempo, come se mi crollasse un po' la terra sotto i piedi, in un certo senso, anche se non sentivo tanto bene tutto, nel senso che mi sentivo un po' ovattata in un mondo ovattato. Da un certo punto di vista sentivo il sollievo di aver posto fine a una situazione in cui io non stavo più bene. Dall'altra parte, però, appena ho iniziato un po' a ritornare sul pianeta Terra, ho iniziato a pensare, oddio, e adesso? Non sapevo cosa fare, ovviamente non mi ero mai trovata in una situazione di questo tipo. Da quando mi ero laureata non avevo mai smesso di lavorare ed ero passata sempre da un lavoro all'altro con brevissimo tempo.
Non solo c'è da affrontare una sensazione di spaesamento mai conosciuta prima, anche sul piano pratico ci sono una serie di temi inattesi da affrontare, come un mutuo da pagare.
Dal venerdì al lunedì. ritrovarmi improvvisamente senza una prospettiva futura, senza uno stipendio, è stato un po' uno shock inizialmente, e soprattutto perché pochi mesi prima io e il mio ragazzo avevamo aperto un mutuo per comprare casa, quindi questa spesa fissa impellente era sempre lì a farsi vedere, insomma, a pesare in questa situazione. Quindi c'è stato un momento di assolutamente preoccupazione e un po' sentire un vuoto anche di non sapere che cosa fare. Anche facevo fatica magari inizialmente a vedere il giorno dopo, cosa faccio il giorno dopo, eccetera.
La gestione del tempo libero, per chi non ne ha mai avuto molto, è un tema enorme. Poi c'è quello psicologico, quello dello stigma sociale che pende su chi è stato licenziato. Per fortuna Dianora è una persona pratica e se non altro riesce ad arginare la situazione capendo come usufruire dei sussidi statali per i disoccupati.
Allora, inizialmente ho deciso di prenderlo come un weekend lungo perché il passaggio fosse meno traumatico, diciamo così, dal essere sempre impegnata ad avere un po' di tanto tempo libero e di vuoto. E il giorno dopo, ovviamente, la prima cosa è stata di contattare il sindacato per fare la richiesta della NASPI per la disoccupazione, di cui non sapevo assolutamente niente fino al giorno prima, che però mi permetteva di avere un cuscinetto. Una mia amica che si era trovata nella mia stessa situazione l'anno prima mi aveva detto di rivolgermi a questa persona all'interno di un sindacato, che si era trovata molto bene e che era una persona assolutamente disponibile e rassicurante, perché forse in quel momento hai proprio bisogno di un contatto umano. La richiesta per la NASPI si può fare ovviamente anche online o telematicamente, però io avevo veramente bisogno di essere rassicurata e di avere un contatto umano che mi dicesse: tranquilla, è tutto a posto, la procedura per la NASPI è tutto ok.
La famosa NASPI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è uno strumento molto utile che garantisce una buona percentuale dello stipendio medio che si è percepito negli ultimi 4 anni di lavoro ed è riservato esclusivamente a chi è stato licenziato.
Adesso percepisco la NASPI, che mi aiuta a contribuire alle spese di mutuo. Di NASPI percepisco circa 1.200 euro e prima il mio stipendio invece era di circa 1.700 euro, quindi comunque è una riduzione abbastanza grossa, ma che almeno mi fa stare tranquilla nell'affrontare le spese del mutuo, della casa e le bollette, anche se ultimamente purtroppo, come sapete, le bollette sono aumentate, anche il costo della spesa, eccetera, è tutto un po' aumentato, quindi anche questo è molto preoccupante per me.
Dianora può contare sul sostegno economico, ma soprattutto emotivo, di un compagno, un asset molto prezioso.
Però per fortuna non sono da sola, ho il mio compagno con cui abbiamo deciso di comprare casa, che mi sta sostenendo moltissimo, anche nell'essere disposto a fare qualche straordinario a lavoro per guadagnare qualcosina di più, per poter essere tranquilli e sereni.
E ora cosa si fa?
Sto cercando di avere il tempo di per me stessa, appunto mi sono iscritta a un master, sto facendo dei corsi, mi tengo aggiornata, ho anche aperto un profilo in cui parlo della mia storia e lo sto vivendo, sto cercando di prendere quello che di positivo c'è. Ci sono degli alti e bassi in tutta questa situazione e anche nel mio atteggiamento. Ci sono dei giorni in cui penso che vada tutto bene e ci sono dei giorni in cui mi sembra tutto negativo. La ricerca del lavoro è un momento molto particolare e difficile, caratterizzato da tanti alti e bassi. Dei giorni in cui pensi che vada tutto bene, che troverai il lavoro che ti piace in fretta, dei giorni invece in cui non ricevi risposte per le application, oppure magari fai un colloquio e non sai com'è andato e magari ti abbatti un po', perché anche raccontare in un colloquio che sei stata licenziata non è mai facile. pone comunque degli interrogativi e dei dubbi.
Dianora mostra coraggio anche scegliendo di non nascondere la sua esperienza ai potenziali datori di lavoro con i quali si trova a colloquio.
Io generalmente sono per la sincerità e per la trasparenza, perché penso che poi i nodi vengano al pettine e soprattutto alla fine della fiera un datore di lavoro, nel momento in cui ti assume, sa benissimo sul sito dell'INPS che tu sei stato licenziato. Quindi secondo me nascondere le cose non ha molto senso. Chiaramente c'è un modo per porla nel modo più positivo possibile, senza però parlare male neanche dell'azienda in cui lavoravi precedentemente.
Ma come si racconta il licenziamento ad un colloquio di lavoro?
Per esempio, l'ho detto dicendo che si è deciso di prendere strade diverse perché c'erano visioni differenti nell'approccio o al lavoro o alla strategia. L'ho detto perché a volte mi è capitato appunto di dire che comunque è molto difficile, non so mai bene come dirlo, cerco di dirlo nel modo positivo, però questa cosa mi mette molto in difficoltà, sinceramente.
Poi c'è il tema del giudizio sociale, con qualcuno ci si può confidare, ma con qualcun altro è più difficile portare il peso di questa condizione.
Ai miei amici ho raccontato tutta la vicenda perché l'hanno vissuta insieme a me anche durante, perché mi vedevano molto preoccupata, quindi sanno tutta la storia e raccontargli del mio licenziamento non è stato così difficile. Magari a persone che conoscevo meno è più difficile raccontarlo, ma ho deciso di dirlo in modo sincero ed esplicito. E anche perché non c'è niente di cui vergognarsi, le relazioni finiscono e la verità sta sempre nel mezzo, come le relazioni amorose e anche quelle lavorative, secondo me. Quindi sto cercando di dirlo in modo positivo, ecco. Poi soprattutto ho raccontato ai miei amici e ho detto ai miei amici che appunto sono disoccupata e che quindi il mio stile di vita deve essere anche un po' ridimensionato anche nelle spese, nelle uscite, nei regali, eccetera.
E la famiglia di Dianora come avrà reagito?
Con la mia famiglia ne ho parlato fin da subito. Forse con mio padre c'è stato inizialmente un senso di vergogna, perché già all'inizio non mi aveva detto che forse la mia scelta di andare in una startup non era una buona decisione, ma che la condivideva, cioè che mi sosteneva in questa cosa. Quindi dopo un mese dirgli che ero stata licenziata è stato difficile, ma mi ha sostenuto e ha capito la situazione e anzi non mi ha giudicato assolutamente e quindi mi ha sostenuto.
Potremmo dire che Dianora è fortunata, un compagno, degli amici che la comprendono, una famiglia dietro, ma il senso di vergogna che prova chiunque si senta liquidato sul lavoro l'ha conosciuto anche lei.
Ho provato senso di vergogna con persone che magari erano meno mie amiche, ma che avevano un lavoro affermato. E quindi forse è stato più difficile, soprattutto per un confronto mio personale, nel senso di vedere persone che stavano andando avanti, avevano successo e io invece mi ero fermata in un certo senso, perché soprattutto quello che penso è che sia difficile dirlo alle persone che magari ti conoscono meno, perché magari conoscono meno il tuo valore e quindi possano pensare che tu sia stata licenziata per una tua mancanza, in un certo senso, per qualche tuo problema.
Non entriamo nel merito della vicenda di Dianora. Il nostro obiettivo non è quello di giudicare come siano andate le cose, quanto quello di aiutare qualcuno che magari sta attraversando questo stesso passaggio a farlo con la sicurezza che mostra Dianora, quasi sempre.
Può sembrare che io sia sicura e determinata e penso che nella maggior parte dei momenti lo sia, ma ci sono dei momenti in cui non è facile neanche per me e in cui mi scoraggio, per esempio quando faccio un colloquio e mi viene chiesto qualcosa che io non so o non ti sei mai occupata di questa mansione e io non me ne sono mai occupata o non so cosa rispondere. Quello che però consiglio, che a me ha aiutato tantissimo, è stato di parlarne, affrontare la situazione, parlarne con amici e parenti che ti apprezzano, perché loro sapranno sempre darti un conforto e ricordare qual è il tuo valore, ricordarti che sei forte, ricordarti che questa situazione si risolve, si supera e ricordare quali sono i tuoi, chiamiamoli, lati positivi, quali sono i tuoi punti di forza e quindi spronarti e darti maggiore sicurezza.
Noi ringraziamo Dianora per il coraggio dimostrato nel raccontarci la sua storia, per i preziosi consigli su come attraversare questo passaggio, soprattutto dal punto di vista psicologico, ma ora ci colleghiamo con l'avvocato Andrea Lavazza Seranto dello studio Accolla e Associati, esperto di diritto del lavoro. Andrea, hai ascoltato insieme a noi la storia di Dianora. Dianora ha avuto una lunga collaborazione con questa startup che poi si è tramutata in una proposta di contratto a tempo indeterminato che, come tutti i contratti di questa natura, aveva 60 giorni di prova. Qualcosa non è andato bene, il rapporto di lavoro è stato interrotto, Dianora è stata licenziata. La prima domanda che ti faccio è sulla correttezza, diciamo, della procedura. Entro quei 60 giorni si può licenziare senza dover dare una grande spiegazione, perché di fatto è come se non si fosse assunto nessuno veramente, giusto?
Corretto, nel senso che merita una precisazione che mi permetto di fare. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo di motivazione e senza l'obbligo di preavviso o di un'indennità sostitutiva dello stesso. E conseguentemente sì, si può recedere liberamente dal rapporto di lavoro. Tuttavia, diciamo, l'assunzione diviene definitiva una volta superato il periodo di prova positivamente, però va da dire che nel momento in cui io assumo qualcuno per un periodo di prova devo comunque fare le comunicazioni obbligatorie nelle 24 ore precedenti l'avvio del rapporto, quindi io sono già assunto dal mio datore di lavoro. Semplicemente per la durata del periodo di prova questi avrà la possibilità di, diciamo, recedere dal contratto e quindi licenziarmi per il mancato superamento del periodo di prova.
Tutti i mesi precedenti in cui Dianora ha lavorato come collaboratore ovviamente non contano ai fini di qualsiasi tutela, di qualsiasi cosa che lei possa chiedere come indennizzo in questo momento, no?
La tua domanda è pertinente, nel senso che avrebbero contato se fosse stata assunta nel precedente rapporto. Invece Dianora era una collaboratrice, il contratto di collaborazione è un contratto di lavoro autonomo e conseguentemente nulla ha a che vedere con un contratto di lavoro subordinato, almeno sotto il profilo della forma. Sicché quando io assumo un qualcuno rispetto al quale non ho mai esperito una prova per verificare come lavora in regime di subordinazione, io posso chiedere che questi esperisca la prova. Perché ho fatto questa premessa? Perché se invece Dianora avesse avuto precedentemente un altro rapporto di lavoro, per esempio a termine, con la stessa società, e avesse esperito positivamente la prova, non avrebbe potuto esserle richiesta un'altra prova.
Il periodo di prova vale se è il primo contratto di quella natura, ovvero sia dipendente o sia a tempo determinato o indeterminato, però vale per quel tipo di contratto. Il lavoro subordinato, a che cosa ha diritto Dianora adesso? Se ha diritto a qualcosa?
Distinguiamo quello di cui ha certamente diritto da quello di cui potrebbe eventualmente aver diritto. Quello di cui ha certamente diritto è l'assegno, diciamo, di disoccupazione. Viene definito assegno di disoccupazione, ma si parla di nuova assicurazione sociale per l'impiego, la cosiddetta NASPI. La NASPI spetta tutti quei lavoratori che perdano involontariamente il rapporto di lavoro. Già questa definizione permette di comprendere che la NASPI non spetta invece a quei dipendenti che, per esempio, abbiano scelto di dimettersi o di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.
La NASPI, in percentuale più o meno, a cosa ammonta rispetto allo stipendio che si percepiva?
Il calcolo non è così semplice, nel senso che Per risponderti in percentuali 75%, però c'è un tetto, c'è un cap. L'assegno massimo NASPI non può superare mai i 1.335,40 euro, quindi se anche prendevo 20.000 euro al mese non potrò prendere di NASPI più di 1.335 euro, questo è il primo dato da ricordare. Per il resto, per determinare la misura esatta della mia indennità NASPI, devo calcolare il 75% del mio stipendio.
La liquidazione?
La liquidazione è un termine che nel diritto del lavoro non esiste. Ci sono le competenze di fine rapporto. E quindi le competenze di fine rapporto effettivamente vengono liquidate, perché la liquidazione significa semplicemente trasformare in denaro un diritto. Le competenze di fine rapporto nel diritto del lavoro sono il trattamento di fine rapporto, quindi il TFR, l'indennità sostitutive di ferie e permessi che io ho maturato nel corso del rapporto ma non ho usufruito, perché per esempio ero molto impegnato nel lavoro, e i ratei della 13ª e della 14ª mensilità, laddove ci sia anche la 14ª mensilità. Diciamo che queste cose qui, sono queste poste economiche qui, sono dovute proprio perché i rapporti si sono guastati. Cioè, se il rapporto fosse continuato, Dianora non avrebbe il diritto a percepire queste somme. Queste somme sono dovute dal datore di lavoro, addirittura sono accantonate mensilmente dal datore di lavoro. Quindi io, quando lavoro per un datore di lavoro, ogni mese, oltre a pagarmi lo stipendio, a pagare i contributi sullo stipendio, il datore di lavoro dovrebbe mettere da parte il 7,5% della mia retribuzione a titolo di TFR. Il 13,5% della mia retribuzione a titolo di TFR.
Quali sono i tempi più o meno? Perché immagino che chi viene licenziato abbia paura di come pago l'affitto il mese successivo?
Per accedere alla NASPI è necessario fare istanza entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine si perde il diritto alla NASPI.
Immagino che se sono così stretti i termini sia rapida l'erogazione del contributo.
Tenete presente che in materia NASPI la legge di bilancio relativa appunto al 2022 ha introdotto una modifica, perché l'importo della NASPI, come abbiamo definito prima, ricordiamo il tetto di 1.335 euro, va a ridursi del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Quindi, per completare la risposta in maniera organica, io ho diritto a percepire la NASPI per la metà delle settimane che ho lavorato negli ultimi 4 anni. Quindi se io ho lavorato 4 anni prenderò la NASPI per 2 anni. Tuttavia, dopo 6 mesi la NASPI, l'importo, l'assegno della NASPI che io percepisco, si riduce del 3% ogni mese. Quindi il sesto mese si ridurrà di un 3%, il settimo mese di un altro 3% e via così fino alla cessazione del mio beneficio NASPI.
C'è un limite di tempo per cui io posso percepire la NASPI, un limite massimo? E soprattutto, in qualche modo, mi viene in mente il reddito di cittadinanza, il fatto di avere altre offerte lavorative è vincolante?
Il limite massimo di fruibilità della NASPI è 24 mesi. Più di 24 mesi il lavoratore disoccupato non può percepire la NASPI. Questo perché? Perché la NASPI viene erogata per la metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni. La metà di 4 anni, se uno ha lavorato sempre, è 2 anni, 24 mesi. Ovviamente, quando io accedo alla NASPI, faccio un patto personalizzato con lo Stato, in base al quale mi impegno a cercare un lavoro. Lo Stato mi farà delle proposte, io ne posso rifiutare al massimo 2, se rifiuto la terza, perdo il beneficio alla NASPI.
In quali casi invece conviene far causa, rivolgersi a un avvocato?
In tutti i casi in cui il licenziamento si ritenga essere illegittimo. Per esempio, se veniamo licenziati oralmente, se veniamo licenziati per ragioni attinenti ai nostri orientamenti personalissimi, per esempio al nostro orientamento politico, per esempio perché apparteniamo a un sindacato, perché siamo stranieri, perché ci siamo sposati. Questi sono tutti dei licenziamenti discriminatori, nulli, quindi facili da rilevare nei loro caratteri di illegittimità, diciamo.
Vale anche quando invece sono io che ho la netta sensazione che la causa sia una di quelle che tu hai elencato, anche se non mi è stato formalmente detto?
Assolutamente sì. Se per esempio il datore di lavoro dice ti licenzia perché l'azienda sta andando male, ma noi sappiamo che l'azienda va tutto fuorché male, allora è uno dei motivi di impugnazione del licenziamento. Analogamente, se ci sentiamo dire ho soppresso la tua posizione lavorativa, non mi serve più chi svolga le tue funzioni, e poi veniamo a sapere che in realtà ha assunto un qualcun altro a fare le stesse cose che facevo io, magari cambiando l'etichetta della mansione, questa è un'altra ragione. In tutti questi casi, naturalmente, vale la pena rivolgersi alternativamente a un avvocato o a un sindacato, perché i sindacati hanno un ruolo importante anche in questa fase, soprattutto nella fase stragiudiziale di dialogo e di conflitto, diciamo, con il datore di lavoro. Naturalmente vale poi la pena rivolgersi a un avvocato anche se ci vengono contestate delle infrazioni disciplinari di cui non ci sentiamo responsabili.
Chiarissimo. Vale la pena raccogliere delle prove?
La tua domanda è molto pertinente, perché uno dei problemi che l'avvocato si trova ad affrontare più spesso è proprio la carenza di supporto probatorio e diciamo che corrobori le tesi del cliente. In tutti i casi in cui, non solo nel diritto del lavoro, nel diritto in generale, noi abbiamo una pretesa di un risarcimento, di ottenere un risarcimento, noi dobbiamo provare i fatti costitutivi di questa nostra pretesa e quindi il titolo da cui dipende questa nostra pretesa, perché abbiamo diritto di ricevere questi soldi. Nel diritto del lavoro, naturalmente, è tanto più importante, perché ovviamente spesso i rapporti di lavoro si risolvono e si consumano in un rapporto orale, fai questo, fai quello, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Per questo nel processo del lavoro valgono anche le prove atipiche, quindi messaggini, registrazioni, piuttosto che email, piuttosto che testimonianze di colleghi presenti sul posto. Quindi a seconda del diritto che noi vogliamo far valere è importante procurarsi, diciamo, le prove a supporto. Faccio un esempio: ritengo che il mio datore di lavoro non mi paghi gli straordinari? Perché lavoro 10 ore al giorno al posto che 8, devo mettere in qualche modo da parte delle prove, per esempio delle email mandate fuori dall'orario di lavoro, e per esempio delle conversazioni con il mio datore di lavoro, nell'ambito delle quali gli dico: scusami, ma io lavoro 10 ore al giorno, perché non mi paghi lo stipendio? Quindi il giudice, sentite le dichiarazioni delle parti, può dire: io ritengo di voler fare questo approfondimento piuttosto che quest'altro. E il giudice ha la possibilità di farlo, proprio perché il lavoro è uno dei valori costituzionali, o forse il principale valore costituzionale, no? La nostra è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi il giudice ha ampi poteri istruttori, si dice. Istruire una pratica significa trovare le prove a sostegno dell'una o dell'altra parte.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.